Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Ebbe un'occhiata di riconoscenza per il Balli, un'espressione intensa che non si sarebbe creduta possibile in quei piccoli occhi grigi. Ella trovava finalmente un alleato e l'amarezza che da tanto tempo le pesava sul cuore si risolse in una grande speranza. Fu sincera. Ho già capito di che cosa si tratti. Ella ha ragione. Il suono della voce, invece che dare ragione, chiedeva soccorso. Basta vederlo, sempre distratto e triste, stampata in faccia la fretta di abbandonare questa casa in cui mi lascia tanto sola. Emilio l'ascoltava inquieto, temendo che quelle lagnanze degenerassero, come sempre, in pianti e singhiozzi. Invece, parlando al Balli del proprio grande dolore, ella restò calma e sorridente. Il Balli, che nel dolore di Amalia non scorgeva altro che un alleato nel suo litigio con Emilio, ne accompagnava le parole con gesti di rimprovero rivolti all'amico. Ma le parole d'Amalia non s'accompagnavano più a quei gesti. Ridendo lieta, ella raccontò. Giorni prima era stata al passeggio con Emilio e aveva potuto osservare che egli si faceva inquieto quando vedeva in lontananza delle figure femminili di una certa statura e di un certo colore, alte alte, bionde bionde. «Ho visto bene?» e rise lieta che il Balli assentisse. «Tanto lunga, tanto bionda?» Non v'era niente di offensivo per Emilio in questa derisione. Ella era andata ad appoggiarsi a lui e gli teneva la bianca mano sulla testa fraternamente. Il Balli confermò, lunga come un soldato del re di Prussia, bionda tanto che può dirsi in colore. Emilio rise, ma era ancora sempre col pensiero alla sua gelosia. Basterebbe essere sicuro che non piaccia a te. È geloso di me, capisce? Del suo miglior amico, urlò il Balli indignato. Si può capire, disse Amalia mitemente e quasi pregando il Balli di usare indulgenza con l'amico. Non si capisce, disse Stefano protestando. Come può dire che si capisce una simile infamia? Ella non rispose, ma restò della propria opinione con l'aspetto sicuro della persona che sa quello che si dice. Credeva di aver pensato intensamente e perciò di aver intuito lo stato d'animo del disgraziato fratello. Lo aveva percepito, invece, nel proprio sentimento. Ella era rossa rossa. Certi accenti di quel colloquio echeggiarono nell'anima sua come il suono delle campane nel deserto. Lungi lungi percorsero spazi vuoti enormi, li misurarono, riempiendoli improvvisamente tutti, rendendoli sensibili, distribuendovi abbondantemente gioia e dolore. Lungamente ella tacque. Dimenticò che s'era parlato del fratello e pensò a se stessa. Oh, cosa strana, meravigliosa! Ella aveva parlato altre volte d'amore, ma altrimenti, senza indulgenza, perché non si doveva. Come aveva preso sul serio quell'imperativo che le era stato gridato nelle orecchie sin dall'infanzia. Aveva odiato, disprezzato coloro che non avevano obbedito e in se stessa aveva soffocato qualunque tentativo di ribellione. Era stata truffata. Il Balli era la virtù e la forza. Il Balli che dell'amore parlava tanto serenamente, dell'amore che per lui non era stato mai un peccato. Quanto doveva aver amato. Con la voce dolce e con quegli occhi azzurri sorridenti, egli amava sempre tutto e tutti, anche lei. Stefano restò a pranzo. Un po' turbata, Amalia aveva annunziato che ci sarebbe stato poco da mangiare, ma il Balli ebbe anzi la sorpresa di trovare che in quella casa si mangiava molto bene. Da anni Amalia passava una buona parte della sua giornata al focolare e s'era fatta una buona cuciniera, quale occorreva al palato delicato d'Emilio. Stefano era rimasto volentieri. gli pareva d'essere stato soccombente nella discussione con Emilio e gli restava accanto in attesa della rivincita, soddisfatto che Amalia gli desse ragione e lo scusasse e appoggiasse. Per lui e per Amalia quel pranzo fu lietissimo. Egli fu ciarliero, raccontò della sua prima gioventù, ricca di avventure sorprendenti. Quando la penuria, che lo costringeva ad aiutarsi con espedienti più o meno delicati, ma sempre allegri, minacciava di farsi miseria, era capitato sempre il soccorso. Raccontò in tutti i dettagli un'avventura che lo aveva salvato dalla fame, facendogli guadagnare una mancia per un cane trovato. Terminati gli studi, girovagava per Milano, in procinto d'accettare il posto offertogli in un'azienda commerciale. Come scultore era difficile di incominciare la carriera. Subito agli esordi sarebbe morto di fame. Passando un giorno dinanzi a un palazzo nel quale erano esposte le opere di un artista morto da poco, egli vi andò per dare l'ultimo addio alla scultura. Vi trovò un amico e in due si misero a demolire senza pietà le opere esposte. Con l'amarezza che gli derivava dalla sua posizione disperata, il Balli trovava tutto mediocre e insignificante. Parlava ad alta voce, con grande calore. Quella critica doveva essere l'ultima sua opera di artista. Nell'ultima stanza, dinanzi al lavoro che il defunto maestro non aveva potuto finire per la malattia da cui era stato colto, il Balli si fermò meravigliato di non poter finire la sua critica sul tono su cui l'aveva tenuta sino ad allora. Quel gesso rappresentava una testa di donna, dal profilo energico, dalle linee decise, rudemente sbozzate, eppure significanti fortemente dolore e pensiero. Il Balli si commosse rumorosamente. Scopriva che nel defunto scultore l'artista era esistito sino all'abbozzo e che l'accademico era sempre intervenuto a distruggere l'artista, dimenticando le prime impressioni, il primo sentimento, per non ricordare che dei dogmi impersonali, i pregiudizi dell'arte. «Sì, è vero», disse un vecchietto occhialuto che gli stava accanto e poggiò quasi la punta del naso sul bozzetto. Il Balli sempre più si accanì nella sua ammirazione ed ebbe delle parole commoventi per quell'artista che era morto vecchio, portando il proprio segreto nella tomba, meno una volta sola in cui precisamente la morte non gli aveva concesso di celarlo. Il vecchio lasciò di guardare il gesso e si volse a considerare il critico. Fu un caso che Stefano si presentò quale scultore e non quale ispettore commerciale. Il vecchio, un originale ricco come un personaggio di fiaba, gli commise il proprio busto, da prima, poi un monumento funebre e infine lo ricordò nel testamento. Il Balli perciò ebbe del lavoro per 2 anni e del danaro per 10. Amalia disse: «Come deve essere bello di conoscere delle persone tanto intelligenti e tanto buone!» Il Balli protestò, descrisse il vecchio con sentita antipatia. Quel mecenate pretenzioso gli era stato eternamente accanto, imponendogli di fornire ogni giorno quella data quantità di lavoro. Vero borghese, privo di un gusto proprio, non aveva amato dell'arte che, quanto gli veniva spiegato, dimostrato. Aveva preso il lutto quando il vecchio era morto, ma per piangerlo più allegramente non aveva toccato argilla per molti mesi. Amalia, incantata, stava a sentire quel racconto che le confermava la vita essere ben differente di quella che aveva conosciuta. Era naturale che a lei e al fratello fosse stata tanto dura e naturalissimo che al Balli fosse toccata tanto lieta. Ella ammirò la felicità del Balli e amò in lui la forza e la serenità che erano le sue prime grandi fortune. Invece il Brentani stava a udire con amarezza e invidia. Pareva che il Balli si vantasse della fortuna come di propria virtù. A Emilio non era toccato mai niente di lieto, anzi, neppure niente di inaspettato. Anche la sventura gli si era annunziata da lontano, si era delineata avvicinandosi. Egli aveva avuto il tempo di guardarla lungamente in faccia e quando ne era stato colpito la morte dei suoi più cari o la povertà, egli vi era già preparato. Perciò aveva sofferto più a lungo, ma con meno intensità, e le tante sventure non lo avevano mai scosso dalla sua triste inerzia che gli attribuiva quel destino disperatamente incolore e uniforme. Ed egli non aveva mai ispirato niente di forte, né amore, né odio. Il vecchio, ingiustamente odiato dal Balli, non era intervenuto nella sua vita. La gelosia nel suo animo crebbe in modo che egli ne provò persino per l'ammirazione che al Balli dedicava Amalia. Il pranzo divenne molto animato perché anche lui vi collaborò. Lottò per conquistarsi l'attenzione di Amalia, ma non vi riuscì. Che cosa avrebbe potuto dire che stesse degnamente accanto alla bizzarra autobiografia del Balli? Nient'altro che la sua passione presente, e non potendo parlare di quella, immediatamente egli fu confinato alla seconda parte, che era sua per destino. Lo sforzo fatto da Emilio non produsse altro che qualche idea che andò a ornare il racconto dell'amico, il quale poi, senza esserne consapevole, sentì la lotta e divenne sempre più vario, colorito e animato. Mai Amalia era stata l'oggetto di tanta attenzione. Ella stava ad ascoltare le confidenze che le faceva lo scultore e non si ingannava. Le erano fatte proprio per conquistarla ed ella infatti si sentiva tutta sua. Per la mente della grigia fanciulla non passarono speranze per l'avvenire. Era proprio del presente che ella gioiva, di quell'ora in cui ella si sentiva desiderata, importante. Uscirono insieme. Emilia avrebbe voluto andarsene col Balli, ma ella gli ricordò la promessa fattale il giorno innanzi di condurla con sé. Quella festa non doveva ancora terminare. Stefano la spalleggiò. A lui pareva che l'attaccamento per Amalia avrebbe potuto combattere nel Brentani l'influenza di Angiolina e non ricordava più che pochi minuti prima aveva lottato per porsi tra fratello e sorella. Ella fu pronta in un batter d'occhio e aveva trovato anche il tempo di rassettare sulla fronte i ricci dei capelli fini, ma piuttosto variamente macchiati che coloriti. Quando, infilando i guanti, invitò il Balli a uscire, ebbe per lui un sorriso col quale pregava di piacergli. Sulla via, ella era più insignificante che mai, vestita tutta di nero, una piccola piuma bianca nel cappellino. Il Balli scherzò sulla piuma, disse però che gli piaceva e seppe celare il malumore che lo colse all'idea di dover attraversare la città accanto a quella donnetta di un gusto tanto perverso da porre un segnale bianco a sì piccola distanza da terra. L'aria era tepida, ma coperto di una fitta bianca nebbia, tutta una cappa dello stesso colore, il cielo era veramente invernale e Sant'Andrea, con quegli alberi dai lunghi rami nudi, secchi, non ancora tagliati, e il suolo bianco per la luce impedita e diffusa, sembrava un paesaggio di neve. Riproducendolo e non potendo ridare la mitezza dell'aria, un pittore avrebbe stampata quell'erronea illusione. «Fra noi tre conosciamo tutta la città», mormorò il Balli. Sul passeggio avevano dovuto rallentare il passo. Così festiva e rumorosa e ufficiale, nel grande triste paesaggio e accanto al vasto mare bianco, quella folla era poco seria, aveva del formicaio. «È lei che conosce tutti, non noi», disse Amalia, che ricordava d'essere venuta spesso a quel passeggio, senza aver avuto perciò da stancarsi troppo nei saluti. Tutte le persone che passavano avevano il saluto amichevole o rispettoso per il Balli e i saluti gli venivano anche dagli equipaggi. Ella si sentiva bene accanto a lui e gioiva di quella passeggiata trionfale, come se una parte della riverenza che veniva dimostrata allo scultore fosse stata destinata a lei. «Guai se non fossi venuto», disse il Balli, rispondendo con un bel saluto misurato ad una vecchia signora che s'era sporta dalla carrozza per vederlo. «La gente sarebbe ritornata a casa delusa. si era sicuri di trovarlo al passeggio della domenica, che gli festeggiava come un operaio, col Brentani, il quale gli altri giorni era chiuso in ufficio. «Ange», mormorò Amalia, ridendo con discrezione. L'aveva riconosciuta alla descrizione che gliene era stata fatta e al turbamento di Emilio. «Non ridere», pregò Emilio con calore e confermando la scoperta di Amalia. Anche lui vedeva qualcosa di nuovo. Il sarto Volpini. Un esile omino, più insignificante ancora, per colpa della splendida figura femminile accanto alla quale marciava con un suo passo allungato, con sforzo e vanto. I due uomini salutarono ed il Volpini rispose con esagerata gentilezza. «Ha il colore di Angiolina», rise il Balli. Emilio protestò. Come si poteva confrontare la paglia del Volpini con l'oro di Angiolina? Si volse e vide che Angiolina, china, parlava al suo compagno, il quale guardava in alto, finalmente non gobbo. Parlavano certo di loro. Soltanto più tardi, quando si trovarono di nuovo in città e in procinto di dividersi, Amalia, che improvvisamente era ammutolita, sentendosi di nuovo vicino alla sua abituale solitudine, per dire qualcosa e rompere il silenzio che già incombeva su di lei, domandò chi fosse l'uomo che accompagnava Angiolina. «Suo zio», disse il Brentani, serio serio, dopo una lieve esitazione, mentre Stefano lo guardava ironico, vedendolo arrossire. L'occhio innocente della sorella lo faceva vergognare. Come Amalia sarebbe stata sorpresa che il grande amore del fratello, quell'amore per il quale ella già tanto aveva sofferto, fosse fatto a quel modo. «Grazie», disse Amalia congedandosi da Stefano. «Oh, quale ricordo dolce di quelle ore le sarebbe rimasto se per disgrazia non si fosse accorta che in quel momento il Balli non poteva parlare perché in lotta con uno sbadiglio che gli paralizzava la bocca. Ella si è annoiato, tanto più lo ringrazio». Umile e buona tanto, commosse Stefano, il quale sentì subito di volerle bene. Spiegò che lo sbadiglio in lui era affare di nervi. Le avrebbe provato che egli non s'annoiava in loro compagnia, se lo sarebbero trovato molto spesso tra i piedi. Infatti mantenne la parola. Sarebbe stato difficile dire perché egli ogni giorno facesse quelle scale per andare a prendere il caffè dai Brentani. Era gelosia, probabilmente. Egli lottava per conservarsi l'amicizia di Emilio. Ma Amalia non poteva indovinare tutto ciò. Ella riteneva che egli venisse più spesso da loro per il più semplice affetto per il fratello. Affetto di cui ella stessa godeva perché una parte riverberava su di lei. Tra fratello e sorella non vi furono più diverbi. Emilio, e cieco com'era, non ebbe alcuna sorpresa, sentì che la sorella lo sopportava, lo comprendeva meglio, anzi sentì che la novella benevolenza si estendeva persino al suo amore. Quando egli le parlava di questo, il volto di Amalia si rischiarava, luceva. Ella cercava di farlo parlare d'amore e non gli diceva mai che gli si guardasse o che dovesse lasciare Angiolina. Perché avrebbe dovuto lasciare Angiolina, visto che ella era la felicità? Un giorno domandò di conoscerla e più volte ne espresse poi il desiderio, ma Emilio si guardò bene dal compiacerla. Ella non sapeva di quella donna, se non che era un essere molto differente da lei, più forte, più vitale, e ad Emilio piacque di aver creata nella sua mente un'Angiolina ben diversa dalla reale. Quando si trovava con la sorella, amava quell'immagine, l'abbelliva, vi aggiungeva tutte le qualità che gli sarebbe piaciuto di trovare in Angiolina, e quando capì che anche Amalia collaborava a quella costruzione artificiale, ne gioì vivamente. Sentendo parlare di una donna che per appartenere a un uomo che amava aveva vinti tutti gli ostacoli, pregiudizi di casta ed interessi, ella disse in un orecchio ad Emilio: «Somiglia ad Angiolina». «Oh, le somigliasse», pensò Emilio mentre atteggiava la faccia a consenso. Poi si convinse che le somigliava di fatto, o almeno che, cresciuta in un altro ambiente, le sarebbe somigliata, e finì col sorridere. Perché avrebbe dovuto supporre che Angiolina si sarebbe lasciata fermare da pregiudizi? Attraverso al pensiero nobilitante di Amalia, il suo amore per Angiolina s'adornò in qualche momento di tutte le illusioni. Invece quella donna che abbatteva tutti gli ostacoli somigliava ad Amalia stessa. Nelle sue mani lunghe e bianche essa sentiva una forza enorme, tale da spezzare le più forti catene. Nella sua vita non c'erano più catene. Ella era del tutto libera e nessuno le chiedeva né risoluzione, né forza, né amore. Come avrebbe finito con l'espandersi quella grande forza chiusa in quel debole organismo? Intanto il Balli centellinava il caffè sdraiato nel vecchio seggiolone in un grande benessere, ricordando che in quell'ora egli aveva avuto la mala abitudine di discutere con gli artisti al caffè. Come si stava meglio là, fra quelle due persone miti che lo ammiravano e lo amavano. Altrettanto disgraziato fu l'intervento del Balli fra i due amanti. Nella sua breve relazione con Angiolina, egli si era conquistato il diritto di dirle un mondo di insolenze che ella subiva sorridente, niente affatto offesa. Dapprima si era accontentato di dirgliele in toscano, aspirando e addolcendo, e a lei erano sembrate carezze, ma anche quando le capitarono addosso in buon triestino, dure e sboccate, ella non se ne adontò. Ella sentiva, anche Emilio lo sentiva, che erano dette senza fiele di sorta, un modo qualunque d'atteggiare la bocca, un'abitudine innocua di muoverla, e questo era il peggio. Una sera Emilio, non potendone più, pregò il Balli finalmente di non accompagnarsi a loro. «Soffro troppo di vederla vilipendere a quel modo». «Davvero?» chiese il Balli facendo tanto d'occhi. Egli, come sempre dimentico, di nuovo aveva creduto di dover comportarsi così per curare Emilio. Si lasciò convincere e per qualche tempo non andò a turbare i loro amori. «Io non so comportarmi altrimenti con una donna simile». Ma allora Emilio si vergognò e, piuttosto che confessarsi tanto debole, si rassegnò a sopportare il contegno dell'amico. «Vieni talvolta con Margherita», gli disse. La cosiddetta cena dei vitelli si ripeté di frequente, negli episodi molto simili alla prima. Emilio condannato al silenzio, Margherita e Angiolina in ginocchio, dinanzi al Balli. Una sera però il Balli non gridò, non comandò, non si fece adorare, e fu per la prima volta il compagno che Emilio avrebbe potuto sopportare. «Come devi sentirti amato da Margherita», gli disse quest'ultimo al ritorno, per dirgli qualcosa di gradito. Le due donne camminavano a pochi passi da loro. «Disgraziatamente», disse il Balli con pacatezza, «credo che ella ami anche molti altri, come ama me. È un animo gentilissimo». Emilio cadeva dalle nuvole. «Sta zitto adesso», disse il Balli, vedendo che le due donne si erano fermate per attenderli. Il giorno appresso, in un istante in cui Amalia aveva dovuto andare in cucina, il Balli raccontò che per un caso, l'errore di un fattorino, egli aveva scoperto che Margherita dava degli appuntamenti ad un altro. «Precisamente un artista», disse egli con rabbia. «Ciò mi rattristò profondamente. È un'infamia d'essere trattato così. Mi posi a fare delle indagini e quando credetti di aver scoperto il mio rivale, trovai che nel frattempo erano diventati due. La cosa diventava molto più innocente. Allora per la prima volta mi degnai di fare delle indagini sulla famiglia di Margherita e trovai che era composta della madre e di una caterva di sorelle giovanissime. Capisci? Ella deve provvedere all'educazione di tutte quelle ragazze». Poi il Balli, con voce profonda dalla commozione, concluse: «Figurati che da me ella non ha voluto accettare un centesimo. Voglio che confessi, mi racconti tutto. La bacerò un'ultima volta, le dirò di non serbarla ancora e la lascerò, conservando di essa il più dolce ricordo». Poi, subito, fumando, egli si rasserenò e quando Amalia rientrò, egli canterellava a mezza voce: «Pria confessi il delitto e poscia muoia». La sera stessa Emilio raccontò la storia di Margherita ad Angiolina. Ella ebbe un impeto di gioia che le fu impossibile celare. Poi capì essa stessa che doveva farsi perdonare da Emilio un tale movimento, ma fu difficile. Com'era doloroso per lui di vedere lo scultore conquistarsi, giocando e ridendo, quello che egli non poteva ottenere a prezzo di tanti dolori. Del resto, egli passava allora un periodo di strana illusione con Angiolina. Un sogno, di quelli cui egli era tanto esposto in piena veglia, gli faceva credere d'essere stato lui il corruttore della fanciulla. Infatti subito, le prime sere in cui l'aveva avvicinata, egli le aveva tenuti quei magnifici discorsi sulle donne oneste e sull'interesse. Egli non poteva sapere come ella fosse stata prima di venire alla sua scuola. Come non aveva capito che Angiolina onesta significava Angiolina sua? Ricominciò il sermone che aveva interrotto, ma su un altro tono. Ben presto s'accorse che le teorie fredde e complesse non facevano per Angiolina. Lungamente pensò il metodo da seguire per rieducarla. Nel sogno egli l'accarezzò come se già l'avesse resa degna di lui. Tentò di fare altrettanto nella realtà. Infatti, il miglior metodo doveva consistere nel farle sentire che dolcezza sia il rispetto per darle il desiderio di conquistarselo. Perciò egli si trovava allora eternamente in ginocchio dinanzi a lei, proprio nella posizione in cui sarebbe stato più facilmente abbattuto il giorno in cui Angiolina avesse creduto opportuno di dargli un calcio. Una sera, al principio di gennaio, il Balli, con un infinito malumore, camminava soletto lungo l'acquedotto. Gli mancava la compagnia d'Emilio, il quale aveva accompagnato la sorella ad una visita, e Margherita ancora non era stata rimpiazzata. Il cielo era chiaro, ad onta dello scirocco che incombeva già dalla mattina sulla città. Pareva impossibile che a quella temperatura fredda e umida resistesse il tisico carnevale iniziatosi quella sera con un primo ballo mascherato. «Oh, avere qui un cane per far addentare quei polpacci», pensò il Balli, vedendo passare due Pierrette con le gambe nude. Quel carnevale, perché meschino, gli dava un'ira da moralista. Più tardi, molto più tardi, anche lui vi avrebbe partecipato, dimentico del tutto di quell'ira, innamorato del lusso e dei colori. Ma intanto ricordava d'assistere al preludio di una triste commedia. Incominciava a formarsi il vortice che per un istante avrebbe sottratto l'operaio, la sartina, il povero borghese, alla noia della vita volgare, per condurli poi al dolore. Ammaccati, sperduti, alcuni sarebbero ritornati all'antica vita, divenuta però più greve. Gli altri non avrebbero trovato mai più la quaresima. Sbadigliò di nuovo. Anche il proprio pensiero l'annoiava. «Sa di scirocco», pensò, e guardò di nuovo la luna luminosa che poggiava sul monte come su un piedestallo. Ma il suo occhio si fermò su tre figure che scendevano dall'acquedotto. Lo colpirono perché subito s'accorse che tutte e tre si tenevano per mano. Un uomo tozzo e piccolo in mezzo, due donne, due figure slanciate, ai lati. Pareva un'ironia che egli si propose di scolpire. Avrebbe vestite le due donne alla greca, l'uomo in una giubba moderna. Avrebbe dato alle donne il riso forte delle baccanti, all'uomo avrebbe stampato in faccia la fatica e la noia. Ma avvicinatesi le figure, egli dimenticò del tutto quella visione. Una delle donne era Angiolina. L'altra certa Giulia, una ragazza non bella che Angiolina aveva fatta conoscere al Balli e ad Emilio. Non conosceva l'uomo che passò a pochi passi di lui, la testa alta e sorridente, veneranda per una grande barba bruna. Non era il Volpini, che era fulvo. Gelona rideva di cuore col suo riso sonoro e dolce. Certo, l'uomo era là per lei, e a Giulia veniva premuta la mano soltanto in grazia sua.